From the conference center at Temple...
Dal centro delle conferenze, nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 179esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone.
This broadcast is furnished as a public service.
Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Thomas S. Monson, presidente della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters, we welcome
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa mattina alla quarta sessione della 179esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Diamo il benvenuto a coloro che ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite. Siamo grati ai proprietari e ai gestori delle molte emittenti che trasmettono questa conferenza. Il coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mac Wilber, accompagnato all'organo da Richard Elliott e Andrew Answorth, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando «Lodiamo il nostro Gran Signor» e ci farà ora ascoltare «Bisogno di te». La preghiera di apertura sarà detta dall'anziano Glenn L. Pace, membro dei 70. Il coro quindi canterà «Bella Sion».
Thank you. our Father in heaven.
Caro Padre Celeste, ti riconosciamo nostro Dio e riconosciamo il nostro bisogno di te. Siamo grati per questo inno che ha portato lo Spirito nei nostri cuori. Siamo grati per la conoscenza che abbiamo di te, nostro Padre, di tuo Figlio, nostro Salvatore. Siamo grati per la luce che in questi giorni hai portato sulla terra attraverso profeti che ci guidano e ci istruiscono. Sappiamo che questi uomini di Dio sanno quello che, sotto l'influenza dello Spirito, noi abbiamo bisogno di udire. Preghiamo che tu voglia sostenerli e preghiamo che il tuo Spirito voglia sostenerli, che il tuo Spirito possa anche aiutare a comprendere il loro messaggio e far sì che possa entrare nei nostri cuori ed edificarci. Ti preghiamo affinché ognuno di noi possa ricevere una benedizione individuale per poter comprendere ciò di cui abbiamo bisogno. E per questo preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Simply beautiful.
Meraviglioso. Sarà ora nostro onore ascoltare il presidente Henry Byring, primo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dall'anziano Elton Perry del Quorum dei Dodici Apostoli, dopo il quale ascolteremo il vescovo H. David Burden, vescovo presidente della Chiesa.
Mi sento benedetto di avere la possibilità di parlarvi questa domenica. Benché siamo diversi per circostanze ed esperienze, abbiamo lo stesso desiderio di diventare persone migliori. Potrebbe esserci qualcuno che a torto pensa di essere abbastanza perfetto e qualcuno che invece ha smesso di provare ad essere migliore. Per tutti il messaggio del Vangelo restaurato di Gesù Cristo è che possiamo e dobbiamo diventare migliori per tutta la vita. Parte di questa aspettativa è dichiarata in una rivelazione data da Dio al profeta Joseph Smith. Descrive il giorno in cui incontreremo il Salvatore, come dovremo fare tutti. Ci dice cosa fare per prepararci e cosa aspettarci. Si trova nel libro di Moroni. Pertanto, miei diletti fratelli, pregate il Padre con tutta la forza del vostro cuore per poter essere riempiti di questo amore che Egli ha conferito a tutti coloro che sono veri seguaci di suo Figlio Gesù Cristo, affinché possiate diventare figli di Dio. Cosicché quando apparirà, saremo simili a Lui, poiché lo vedremo come Egli è, affinché possiamo avere questa speranza di poter essere purificati proprio come Egli è puro. Amen. Questo ci aiuta a capire perché i fedeli santi degli ultimi giorni sono ottimisti riguardo a ciò che ci aspetta, malgrado le difficoltà del tempo presente. Crediamo che vivendo secondo il Vangelo di Gesù Cristo possiamo diventare come il Salvatore, che è perfetto. Guardare alle virtù di Gesù Cristo dovrebbe annullare l'orgoglio della persona che pensa di non aver bisogno di migliorare. E persino la persona più umile può ricevere una speranza grazie all'invito di diventare simile al Salvatore. Il modo in cui avviene questa meravigliosa trasformazione, secondo me, è descritto in un inno iscritto per bambini. Mi ricordo che una domenica guardavo i volti dei bambini che lo cantavano. Ogni bambino era proteso in avanti, quasi sul bordo della sedia. Potevo vedere la luce dei loro occhi e la determinazione nei loro visi, mentre cantavano con entusiasmo. Forse anche voi avrete già sentito quest'inno, spero che risuonerà per sempre nella nostra memoria. Vorrò imitare Gesù, seguendo l'esempio suo. D'amar proverò ognuno con quel che farò e dirò. A volte tentato son di sbagliar, e allor sento piano una voce nel cuor dirmi, ama il prossimo come Gesù. Mostra la tua gentilezza a ciascun. Onesti e fedeli le azioni e i pensieri. Gesù questo un giorno insegnò. Mi sembra che non stessero solo cantando, stavano dichiarando la loro determinazione. Gesù Cristo era il loro esempio, il loro obiettivo era di essere come Lui. E i loro sguardi e gli occhi luminosi mi convinsero che non avevano alcun dubbio. Sapevano che ce l'avrebbero fatta. Credevano che l'ingiunzione del Salvatore di essere perfetti non era una speranza, ma un comandamento. Ed erano sicuri che Egli aveva preparato la via. Quella determinazione e quella fiducia possono e devono essere nel cuore di ogni santo degli ultimi giorni. Il Salvatore ha preparato la via con la sua espiazione e il suo esempio. Perfino i bambini che cantavano quell'inno lo sapevano. L'amore è il principio con cui il Signore ci guida lungo la via per diventare come Lui, il nostro esempio perfetto. La nostra vita, ora o dopo, deve essere colma dall'amore di Dio e di amore per il prossimo. Questo non ci sorprende, in quanto il Signore lo ha proclamato essere il primo grande comandamento. È l'amore di Dio che ci porta ad obbedire ai Suoi comandamenti. E l'amor per gli altri è il fulcro della nostra capacità di obbedirgli. Proprio come Gesù usò un bambino durante il suo ministero terreno come esempio del puro amore che dobbiamo e possiamo avere per essere come Lui, così Egli ci ha offerto la famiglia come esempio del luogo ideale in cui possiamo imparare ad amare come ama Lui. Perché le più grandi gioie e i più grandi dolori che proviamo hanno origine nei rapporti familiari. Le gioie derivano dall'anteporre il benessere degli altri al nostro. Questo è amore. E i dolori derivano principalmente dall'egoismo, che è assenza di amore. Il desiderio di Dio per noi è che formiamo delle famiglie che più probabilmente portano alla felicità e lontano dalla sofferenza. Un uomo e una donna devono fare la sacra promessa di mettere il benessere e la felicità dell'altro al centro della loro vita. I figli devono nascere in una famiglia in cui i genitori ritengono le necessità dei figli importanti come le loro. E i figli devono amare i genitori e amarsi l'un l'altro. Questo è l'ideale di famiglia che si ama. In molte delle nostre case troviamo le parole: la nostra famiglia può stare insieme per sempre. C'è una lapide vicino a dove abito io, di una madre e nonna. È stata suggellata nel Tempio di Dio, al marito e alla loro posterità per il tempo e per tutta l'eternità. Sulla lapide c'è scritto: per favore, non lasciate posti vuoti. E la richiese quella frase perché sapeva che avere tutta la famiglia unita dipende dalle scelte di ogni membro della famiglia. Per favore, è stato scritto perché né Dio né lei possono costringere qualcuno a scegliere la felicità. E poi c'è Satana, che vuole che le famiglie siano infelici in questa vita e nella prossima. La mia speranza oggi è quella di suggerire alcune scelte che possono sembrare difficili per accertarvi di essere qualificati per non avere sedie vuote nella vostra famiglia nel mondo a venire. Primo, un consiglio ai mariti e alle mogli. Pregate per l'amore che vi permette di vedere il buono nel vostro coniuge. Pregate per l'amore che faccia sembrare piccoli le debolezze e gli errori. Pregate per l'amore che rende vostra la gioia del vostro coniuge. Pregate per l'amore che porta a voler diminuire il carico e addolcire la sofferenza del coniuge. L'ho visto nel matrimonio dei miei genitori. Nel periodo terminale della malattia di mia madre, più lei stava male, più aumentava il desiderio di mio padre di darle conforto. Chiese all'ospedale che aggiungessero un letto nella sua camera. Era determinato a starle vicino affinché non le mancasse nulla. Durante quel periodo difficile, ogni mattina andava a piedi al lavoro e tornava da lei la sera per starle accanto. Credo che fu un dono di Dio a mio padre che il suo amore sia cresciuto quando più era necessario per lei. Penso che lui facesse quello che avrebbe fatto Gesù. Ora un consiglio ai genitori di un figlio traviato. Il Salvatore è l'esempio perfetto di amore tenace. Ricordate le sue parole di conforto al popolo nefita che aveva rigettato il suo precedente invito a venire a Lui. Parlo ai sopravvissuti alla distruzione che avvenne dopo la sua crocifissione. O voi, casato di Israele, che ho risparmiato, quante volte vi raccoglierò come una chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, se vi pentirete e tornerete a me con pieno intento di cuore. La storia del figliol prodigo dà speranza a tutti noi. Il figliol prodigo ricordò la sua casa proprio come faranno i vostri genitori. Sentiranno il vostro amore che li tirerà di nuovo a voi. L'anziano Orson F. Whitney, in una conferenza generale del 1929, fece una meravigliosa promessa che io so essere vera ai fedeli genitori che onorano il suggellamento ai figli svolto nel Tempio. Anche se alcune pecorelle possono allontanarsi, l'occhio del pastore è su di loro e prima o poi esse sentiranno la mano della divina provvidenza che le raggiunge e le riporta nel gregge. Poi continua col dire: pregate per i vostri figli negligenti e disobbedienti, teneteli vicini a voi con la vostra fede, continuate a sperare e ad aver fede fino a che vedrete la salvezza di Dio. Potete pregare per i vostri figli, amarli e aiutarli con fiducia che Gesù li aiuta insieme a voi. Quando continuate a provare, fate quello che farebbe Gesù. Ed ora un consiglio ai figli. Il Signore vi ha dato un comandamento con una promessa. Onora tuo padre e tua madre affinché possa essere lunghi i tuoi giorni sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. È l'unico dei 10 comandamenti con una promessa. Potreste non avere genitori ancora in vita. In alcuni casi potreste pensare che i vostri genitori non meritano onore e rispetto dei loro figli. Potreste persino non averli mai conosciuti, ma dovete loro la vostra vita. E in ogni caso, anche se la vostra vita non fosse prolungata, la sua qualità sarà migliore semplicemente per il fatto che le ricordate con onore. E a coloro che hanno adottato un'altra famiglia come se fosse la loro, ho degli amici che si ricordano dei compleanni di miei figli meglio di me. Io e mia moglie abbiamo avuto amici che raramente sono venuti a trovarci e non si sono ricordati di feste speciali. Spesso sono emozionato quando qualcuno mi chiede: come sta la tua famiglia? E poi aspetta la risposta con una luce negli occhi che mostra il suo affetto. Sono attenti quando inizio a descrivere la vita di ognuno dei miei figli. Il loro affetto mi aiuta a sentire più profondamente l'amore del Salvatore per i miei figli. Nella loro domanda sento che il loro sentimento è quello di Gesù e chiedono quello che avrebbero chiesto Lui. Per tutti noi può essere difficile vedere in noi stessi un maggior potere di amare e che stiamo diventando più simili al Salvatore, il nostro esempio perfetto. Voglio incoraggiarvi. Avete avuto delle prove che state avanzando nel sentiero che porta ad essere più simili a Gesù. Vi aiuterà a ricordare che a volte vi siete sentiti come bambini, anche nel mezzo delle preoccupazioni. Pensate a quei bambini che cantavano l'inno. Pensate alle volte in cui vi siete sentiti, magari di recente, come quei bambini che cantavano «Vorrò imitar Gesù seguendo l'esempio suo». Ricordate che Gesù chiese ai suoi discepoli di portare a lui i bambini e disse «Lasciate i fanciulli venire a me, perché di tali è il regno di Dio». A volte avete sentito la pace di un piccolo bambino puro, quando avete cercato di essere come Gesù. Potrebbe essere stato al battesimo. Egli non aveva bisogno del battesimo, perché era puro. Ma quando voi siete stati battezzati, avete avuto la sensazione di essere puliti, come un bambino. Quando lui fu battezzato, i cieli si aprirono e si sentì la voce del Padre Celeste. Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Voi non avete sentito la voce, ma avete sentito l'approvazione del Padre Celeste per aver fatto ciò che fece Gesù. L'avete sentita in famiglia quando avete chiesto scusa al vostro coniuge o avete perdonato un figlio per qualche errore o disobbedienza. Quei momenti torneranno più spesso se provate a fare ciò che sapete farebbe Gesù. Grazie alla sua espiazione, la vostra obbedienza di fanciullo vi farà sentire l'amore del Salvatore per voi e il vostro amore per Lui. Questo è uno dei doni promessi ai suoi fedeli discepoli e questo dono può giungere non solo a voi ma anche ai cari membri della vostra famiglia. In terzo Nefi viene data una promessa: e tutti i tuoi figlioli saranno istruiti dal Signore, e grande sarà la pace dei tuoi figlioli. Spero che oggi uscirete da qui cercando delle occasioni di fare quello che fece Lui e di amare come Lui ama. Posso promettervi che la pace che avete provato da bambini tornerà spesso e rimarrà con voi. La promessa che fece ai suoi discepoli è vera: io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Nessuno di noi è ancora perfetto, ma possiamo avere la frequente rassicurazione che siamo sulla giusta via. Egli ci dà l'esempio e ci chiede di seguirlo. Attesto che la via si trova tramite la fede in Gesù Cristo, nel battesimo, nel dono dello Spirito Santo e nel perseverare ad obbedire ai comandamenti con amore. Rendo testimonianza che Dio ci ama e vive. Egli ama il suo diletto Figlio, il Signore Gesù Cristo, che è il nostro esempio perfetto. Joseph Smith è stato il profeta della restaurazione. Vide il Padre e il Figlio. So che è vero. Nella Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, c'è il potere del sacerdozio per celebrare le ordinanze che ci permettono di diventare migliori e più simili al Salvatore e al Padre Celeste. Vi lascio la mia benedizione, che possiate sentire la rassicurazione e l'approvazione che avete sentito da piccoli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sorella Barry e io quest'estate abbiamo avuto il privilegio di assistere al Mormon Miracle Pageant and Mantle in Utah. Una sera prima dell'inizio della rappresentazione, abbiamo parlato ai componenti del cast. Visto il grande numero, siamo stati costretti a parlare loro in due sessioni. La rappresentazione aveva un cast di oltre 800 persone. 570 di loro sono sotto 18 anni. 100 personaggi aggiuntivi hanno partecipato alla rappresentazione di quest'anno, richiedendo alle sorelle che si occupavano dei costumi di farne in più. Cosa che fecero? Era di grande ispirazione vedere come erano ben organizzati nell'occuparsi di ogni dettaglio. Lo scenario della rappresentazione è situato in un bellissimo fianco della collina, proprio sotto il Tempio di Manti. C'erano 15.000 spettatori la sera in cui guardammo la rappresentazione. È stato emozionante vedere questa armata di giovani uomini e donne acquisire una coscienza della storia della restaurazione del Vangelo mentre recitavano le loro parti con così tanto entusiasmo e spirito. Una cosa che io e mia moglie amiamo fare quando visitiamo Manti è quella di partecipare alla sessione del Tempio. C'è uno spirito speciale in questi vecchi templi, che furono costruiti con grandi sacrifici dai primi pionieri. Assistere a una sessione del Tempio di Manti è un'esperienza commovente per me. Mi ha ricordato com'era il Tempio di Logan prima che venisse ristrutturato e modernizzato. Mentre proseguivamo nella sessione del Tempio, in ogni stanza potevo sentire quei primi pionieri dire: guarda cosa abbiamo costruito con le nostre mani. Non avevamo strumenti elettrici, né appaltatori o subappaltatori coinvolti nella costruzione. Non c'erano gru complesse per sollevare le pietre pesanti. Eseguivamo questi lavori solamente con la nostra forza. Quale glorioso retaggio ci hanno lasciato i primi pionieri nella contea di St. Pete, nello Utah. L'ex presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, una volta disse: non voglio tornare al passato. Voglio ritornare al modo che avevamo nel passato di affrontare il futuro. Il suo consiglio perspicace mi colpisce ancora. C'è qualcosa nel rivedere le lezioni imparate nel passato che ci prepara ad affrontare le sfide del futuro. Quale glorioso retaggio di fede, coraggio, ingegnosità ci lasciano su cui costruire questi nobili primi pionieri mormoni. La mia ammirazione per loro aumenta di giorno in giorno. Da quando abbracciamo il Vangelo, la loro vita cambiò totalmente. Si lasciarono ogni cosa alle spalle, le loro case, il loro lavoro, le loro fattorie e persino i loro cari, e viaggiarono in una terra deserta. Deve essere stato uno shock quando Brigham Young annunciò: questo è il posto. Davanti a loro si estendeva una vasta terra arida e incolta, senza le colline verdeggianti, gli alberi e i bellissimi prati che la maggior parte di quei primi pionieri avevano conosciuto. Con una forte fede in Dio e nei loro dirigenti, si misero al lavoro per creare belle città all'ombra delle montagne. Molti pionieri affaticati avevano appena iniziato a godersi alcune delle modeste comodità della vita quando Brigham Young li chiamò a lasciare di nuovo le loro case e viaggiare verso est, ovest, nord e sud per colonizzare il grande bacino. Questo è il modo in cui le città della contea di St. Pete, Fairview, Ephraim, Manti, Moroni e Mount Pleasant furono edificate. Quando tornai dalla mia visita nella contea di St. Pete, sentii il desiderio di imparare di più riguardo ai primi pionieri. Decisi di passare alcune ore nella nuova biblioteca genealogica e di leggere un po' della loro storia. Fu nel 1849, solo 2 anni dopo essere arrivati nella valle del lago Saloto, che Brigham Young, il grande colonizzatore dell'Ovest, incaricò un gruppo di santi di viaggiare verso sud per cominciare a costruire di nuovo le loro case e città in un'altra terra desolata. Poco tempo dopo essersi stabiliti a St. Pete, il presidente Heber C. Kimball visitò la comunità di Manti e promise che sulla collina che guardava la valle sarebbe stato edificato un tempio utilizzando le rocce delle montagne situate a est. Passarono molti anni dalla visita del presidente Heber C. Kimball e gli abitanti cominciarono a essere preoccupati perché non era ancora stato fatto niente per la costruzione del tempio. «Dobbiamo avere un tempio nella nostra città», dichiarò uno degli abitanti. «Abbiamo già aspettato abbastanza per questa benedizione». Un altro disse: «Se vogliamo avere un tempio, faremo meglio a metterci al lavoro e costruirlo». E questo è proprio quello che fecero. La pietra angolare fu posta lunedì 14 aprile 1879, circa 30 anni dopo il loro arrivo nella valle di St. Pete. Ci sono molte storie che potrebbero essere raccontate sulla diligenza dei lavoratori che dietro il loro meglio nella costruzione del bellissimo tempio. Molti anni fa, alla rededicazione del Tempio di Manti, il presidente Hinckley disse: «Sono stato in grandi edifici nel mondo, ma in nessuno di essi sento quello che provo quando entro in questi templi costruiti dai pionieri». La famiglia Hinckley ha un legame molto speciale col Tempio di Manti. Il nonno di sorella Hinckley perse la vita a causa di una ferita subita durante la sua costruzione. Per capire meglio il modo in cui il passato ci può aiutare a affrontare meglio il futuro, vorrei condividere con voi un resoconto sulla costruzione del Tempio di Manti. In seguito, vorrei parlare di cosa questo mi ha insegnato riguardo ai veri principi. Ad alcuni abili falegnami che arrivarono dalla Norvegia e si stabilirono a Manti, fu dato il compito di costruire il tetto del Tempio. Non avevano mai costruito un tetto, ma avevano molta esperienza nella fabbricazione di imbarcazioni. Non sapevano come avrebbero progettato un tetto, poi venne loro un'idea. Perché non costruiamo semplicemente una nave? Poi, siccome una nave ben costruita è molto solida e sicura, se capovolgiamo i progetti, otterremo un tetto sicuro. Incominciarono a progettare la costruzione di una nave. Quando il progetto fu completato, lo capovolsero e divenne il tetto del Tempio di Manti. In questo caso, essi usarono le lezioni apprese dalle loro esperienze passate, cioè i principi per la costruzione di imbarcazioni, per riuscire a superare una nuova sfida. Essi giustamente concluse che gli stessi principi che avevano applicato per costruire un'imbarcazione abbastanza solida da andare sul mare si potevano applicare anche per la costruzione di un tetto solido. Per esempio, entrambe le strutture avevano bisogno di essere impermeabili. L'integrità della struttura non sarebbe stata influenzata dal suo orientamento, sia che fosse nel verso giusto o capovolta. La cosa più importante era quella di avere una costruzione professionale dei principi basilari, necessari per erigere qualsiasi struttura duratura. Radicati nel Vangelo di Gesù Cristo ci sono principi e verità eterne che dureranno molto di più dei principi per la costruzione di imbarcazioni e tetti. Voi e io, quali membri della vera Chiesa del Signore, abbiamo un accesso speciale a questi principi e verità eterne e una loro comprensione profonda, particolarmente quando ascoltiamo lo Spirito per ricevere una guida sia individuale che per la famiglia, e quando ascoltiamo la voce del profeta ogni volta che proclama la parola di Dio a tutti i membri della Chiesa. Sia voi che io sappiamo quanto siano importanti nella nostra vita questi principi e verità eterne. Non credo che i primi pionieri sarebbero stati in grado di affrontare il loro futuro pericoloso e incerto senza di essi. E allo stesso modo, non ne saremo in grado neanche noi. Essi sono i soli veri modi eterni per affrontare il futuro, soprattutto in questi tempi di crescente pericolo e incertezza in cui viviamo ora. Questi costruttori di imbarcazioni norvegesi portarono con sé le abilità fondamentali del loro mestiere, che potevano essere trasformate dalle costruzioni di navi alla costruzione di templi. Cosa causò il loro considerevole cambiamento di priorità? C'è solo una risposta che spiega la loro disponibilità a sacrificare ogni cosa per diventare costruttori del regno di Dio. Erano stati insegnati loro i principi e le verità eterne del Vangelo di Gesù Cristo, ed essi li avevano accettati. Si resero conto che la loro missione non era solamente quella di aiutare a costruire degli edifici, ma di contribuire all'edificazione degli altri, condividendo la loro conoscenza del Vangelo. Come leggiamo nella sezione 50 di Dottrina e Alleanze, colui che predica e colui che riceve si comprendono l'un l'altro, ed entrambi sono edificati e gioiscono insieme. Quando abbiamo ricevuto la benedizione speciale della conoscenza del Vangelo di Gesù Cristo e abbiamo preso su di noi il nome di Cristo, entrando nelle acque del battesimo, abbiamo anche accettato l'obbligo di condividere il Vangelo con gli altri. Recentemente, per realizzare più pienamente la nostra comune responsabilità di proclamare il Vangelo di Gesù Cristo, la Chiesa ha capovolto il programma missionario. Alcuni anni fa abbiamo eliminato il lavoro missionario di Palo e abbiamo spostato il centro dei nostri sforzi sull'organizzazione del lavoro missionario di Rione. Grazie a un progetto missionario di Rione sviluppato da ogni consiglio di Rione della Chiesa, i progressi fatti sono aumentati a dismisura. La maggior parte del successo è stato raggiunto grazie allo stretto lavoro dei missionari a tempo pieno con i consigli di Rione, i dirigenti del lavoro missionario di Rione e i membri della Chiesa. Abbiamo scoperto che il lavoro missionario basato sul Rione aumenta il coinvolgimento dei membri nel trovare e insegnare i simpatizzanti. Spesso i simpatizzanti vengono invitati ad ascoltare le lezioni missionarie a casa dei membri. I membri del Rione sono più entusiasti di condividere la loro conoscenza preziosa del Vangelo di Gesù Cristo quando provano direttamente le dolci benedizioni del servizio missionario e quando viene loro ricordato che hanno più regolarità dei dirigenti del Rione. I membri sono più coinvolti quando riflettono e pregano per condividere il Vangelo con gli amici, i vicini, la famiglia appartenenti ad altre religioni. Il presidente Gordon B. Hinckley insegnò: tanti di noi considerano il lavoro missionario soltanto una questione di andare di porta in porta. Tutti coloro che conoscono questo lavoro sanno che vi è una via migliore, quella che passa attraverso i membri della Chiesa. Ovunque c'è un membro della Chiesa che presenta un simpatizzante, c'è un immediato sistema di sostegno. Il membro della Chiesa porta testimonianza della verità di questo lavoro. È ansioso di assicurare la felicità del suo amico simpatizzante. Si emoziona alla vista del suo amico che progredisce nella conoscenza del Vangelo. I missionari a tempo pieno continueranno in particolare a insegnare ai simpatizzanti, ma i membri avranno ampie occasioni di rispondere alle domande e di condividere la loro testimonianza. Preparandoci a insegnare i principi basilari del Vangelo, prestiamo più pienamente attenzione alla parola del profeta. La preparazione elimina la paura e inoltre semplifica e rafforza ciò che fanno i membri a sostegno dei membri dei missionari a tempo pieno. Vi sono tre lezioni molto basilari che insegnano i missionari a tempo pieno: la restaurazione, il piano di salvezza e il Vangelo di Gesù Cristo. Quanto siete preparati a rendere testimonianza della veridicità di queste lezioni fondamentali? Usate l'ispirato manuale missionario Predicare il mio Vangelo per studiare e prepararvi a essere un aiuto per i missionari a tempo pieno quando insegnano queste lezioni essenziali del Vangelo. Possiamo noi tutti imparare le due importanti lezioni insegnate dai costruttori di navi della Norvegia che costruirono il tetto del Tempio di Manti. La prima lezione è quella di usare i principi e le verità del passato per aiutarci ad affrontare il futuro. La seconda è quella di imparare dal loro desiderio di condividere ciò che sapevano con gli altri per aiutare nella costruzione del Regno di Dio. La seconda lezione, se la impariamo bene, sarà di beneficio a molti altri, nostri fratelli e sorelle, figli e figli di Dio, per affrontare un futuro incerto con la stessa fiducia eterna che possediamo noi. Il Vangelo di Gesù Cristo è vero. È stato restaurato per benedire la nostra vita in questi ultimi giorni. Contiene tutte le verità, i principi e le ordinanze presenti nel grande piano di felicità del nostro Padre Celeste, che è per noi È un modo per noi per vivere e per ritornare a Lui, per vivere eternamente. Il Vangelo di Gesù Cristo è la sua via divina preparata per noi per affrontare il nostro glorioso futuro ed è la mia testimonianza a voi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful invocation.
Grazie, anziano Pace, per quella meravigliosa preghiera. La virtù adorni i tuoi pensieri senza posa. Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio. Quando ero prossimo al mio 12° compleanno, c'erano ancora molti requisiti da soddisfare prima di poter lasciare la primaria con successo. Uno di essi richiedeva di ripetere a memoria i 13 articoli di fede nell'ordine prescritto. I primi 12 erano facili, ma il 13° era difficile. La difficoltà stava nel ricordare l'ordine delle virtù. Grazie alla mia meravigliosa insegnante della primaria, che fu paziente e tenace, riuscii a memorizzarli tutti. Anni dopo, ci trasferimmo nella nostra prima casa. Fummo sorpresi quando scoprimmo che la nostra nuova vicina sarebbe stata la mia vecchia insegnante della primaria. Sono ormai 40 anni che siamo vicini di casa e lei ha sempre tenuto il segreto in merito alle mie difficoltà di apprendimento. Noi crediamo nell'essere onesti, fedeli, casti, benevoli e virtuosi e nel fare il bene a tutti gli uomini. In verità possiamo dire di seguire l'ammonimento di Paolo. Crediamo ogni cosa, speriamo ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose e speriamo di essere in grado di sopportare ogni cosa. Se vi sono cose virtuose, amabili, di buona reputazione o degne di lode, queste sono le cose che noi ricerchiamo. Oggi desidero parlare di quelle caratteristiche personali che chiamiamo virtù. Le virtù sono le fondamenta di una vita cristiana e la manifestazione esteriore dell'uomo interiore. In italiano molte virtù terminano con le lettere I-T-A, come integrità, umiltà, carità, spiritualità, responsabilità, civiltà, fedeltà e altre. Mi prenderò una licenza poetica e le definirò le virtù ità. Ità è un suffisso che indica la qualità dell'essere. Basta che ci guardiamo intorno e osserviamo quello che sta accadendo nelle nostre comunità per capire che quei tratti della personalità che chiamiamo virtù sono in rapido declino. Riflettete sul comportamento degli automobilisti nel traffico. Ci sono troppi litigi tra automobilisti. La civiltà è del tutto assente dai discorsi della politica. Nei paesi del mondo presi ad affrontare le sfide finanziarie ed economiche, la fedeltà e l'onestà sembrano essere state sostituite dall'avidità e dalla corruzione. Spesso un giro tra i corridoi delle scuole medie e superiori vi espone a un linguaggio crudo e a tipi di abbigliamento immodesti. Alcuni atleti professionisti mostrano poco spirito agonistico e raramente mostrano umiltà, a meno che non vengano accusati pubblicamente di truffa o tradimento. Una grande fetta della popolazione sente poco la responsabilità del proprio benessere materiale. Alcuni, in condizioni economiche critiche, danno la colpa alle banche e alle finanziarie per avergli concesso somme di denaro per soddisfare i propri desideri insaziabili, invece di far fronte alle proprie necessità. A volte la nostra generosità a sostegno di buone cause cede il posto alla smania di avere di più di quello di cui abbiamo bisogno. Fratelli e sorelle, non dobbiamo contribuire al decadimento delle virtù che si sta insinuando e sta infettando la società. Se seguiamo il mondo nell'abbandonare le virtù cristiane, le conseguenze potrebbero risultare disastrose. La fede e la fedeltà individuali diminuiranno, con ciò che ne consegue in termini eterni. La solidarietà e la spiritualità all'interno della famiglia saranno influenzate negativamente. L'influenza della religione nella società diminuirà e la legge sarà attaccata come mai prima e forse anche messa da parte. A quel punto, con grande gioia di Satana, si sarà radicata la fonte di tutto ciò che piaga l'uomo naturale. Dobbiamo difendere e restare saldi nel perpetuare le virtù cristiane nella nostra vita quotidiana. L'insegnamento di qualità virtuose inizia nella casa, con genitori che si preoccupano e danno l'esempio. Il buon esempio di un genitore incoraggia l'emulazione. Il cattivo esempio, invece, autorizza la disobbedienza e cose ancora peggiori. Un esempio ipocrita distrugge la credibilità. A Megan, che ha 8 anni, piace suonare il pianoforte. Di recente la sua insegnante le aveva promesso un dolce come premio per la sua costanza nell'esercitarsi. L'insegnante le aveva detto che avrebbe preso dei dolci e l'avrebbe chiamata durante la settimana. Se quel giorno si fosse esercitata, avrebbe avuto il premio. Quando l'insegnante l'ha chiamata, Megan non era a casa per rispondere. Durante la lezione settimanale, l'insegnante ha chiesto a Megan se si fosse esercitata. Megan ha risposto che pensava di averlo fatto e così ha preso il premio. Quando sua madre ha visto il dolce, ha chiesto spiegazioni a Megan e l'ha aiutata a capire che doveva essere onesta. Così, con l'incoraggiamento della madre, Megan ha telefonato alla sua insegnante per scusarsi. Nel corso della telefonata è stato evidente che Megan aveva portato a termine il compito di teoria e pertanto si era qualificata per il premio. Grazie all'interessamento di genitori saggi, alcune lezioni importanti saranno ricordate a lungo. Ben, nostro nipote di 15 anni, è un appassionato sfegatato dello sci e ha partecipato con successo a molte gare. Prima di una competizione tenutasi in Idaho, i suoi genitori gli hanno ricordato che i suoi voti a scuola avrebbero determinato la sua partecipazione alla gara. Così avevano affittato un appartamento a Sun Valley e anche i nonni avevano in programma di partecipare. Ben ha provato a ottenere quei voti migliori a scuola che lui e i genitori si aspettavano. Tuttavia, alla fine, anche se per poco, non è riuscito a ottenerli. Ben non ha potuto partecipare alla gara e non ha preso punti per la qualificazione alle Olimpiadi dello sci giovanili, ma ha imparato ad apprezzare il valore della responsabilità e della coscienziosità. Mostrando fermezza, i genitori spesso soffrono e agonizzano di più dei figli che stanno provando a educare. Il presidente James E. Fowle suggerì che l'integrità è la madre di molte virtù. Egli fece notare che l'integrità può essere definita come la ferma aderenza a un codice di valori morali. Suggerì anche che l'integrità è la luce che emana da una coscienza disciplinata. È la forza della divinità che c'è in noi. È difficile mostrare delle virtù se manca l'integrità. Senza integrità, l'onestà viene spesso dimenticata. Se l'integrità è assente, la civiltà è indebolita. Se l'integrità non è importante, è difficile serbare la spiritualità. Ai tempi dell'Antico Testamento, Mosè consigliò ai figlioli di Israele che quando uno avrà fatto un voto all'Eterno, o avrà con giuramento contratta una solenne obbligazione, non violerà la sua parola, ma metterà in esecuzione tutto quello che gli è uscito di bocca. Qualche anno fa il presidente Thomas S. Monson ci ha ricordato che la maggior parte delle persone non commette azioni disperate se le è stato insegnato che la dignità, l'onestà e l'integrità sono più importanti della vendetta e dell'ira. Si capisce che il rispetto e la gentilezza, in ultima analisi, danno all'uomo la possibilità di raggiungere il successo. Forse avete sentito la storia del battaglione perduto durante la Prima Guerra Mondiale, o delle 10 tribù disperse di Israele, di cui leggiamo nell'Antico Testamento, o forse conoscete i bambini perduti che troviamo nell'opera Peter Pan di J.M. Barrie. Forse conoscete anche l'album di Michael McLean dal titolo Forgotten Carols, I Canti Dimenticati. Le caratteristiche virtuose, specialmente le virtù ità, non devono mai essere dimenticate o messe da parte, abbattite. Se dimenticate o accantonate, diventerebbero le virtù perdute. Se dovessero perdersi, le famiglie ne sarebbero fortemente indebolite. La fede individuale nel Signore Gesù Cristo si assopirebbe e i legami eterni importanti potrebbero essere in pericolo. La virtù messa in pratica può allentare la stretta di Satana sulla società e far sfumare il suo piano insidioso di catturare il cuore, la mente e lo spirito dell'uomo mortale. È arrivato il momento di unirci nel salvare e preservare le cose virtuose, amabili, di buona reputazione o degne di lode. Se permettiamo alla virtù di adornare i nostri pensieri senza posa e mostriamo attributi virtuosi nella nostra vita, le comunità in cui viviamo e le istituzioni miglioreranno. I nostri figli e le nostre famiglie saranno rafforzate. La fede e l'integrità benediranno la vita degli individui. Attesto e dichiaro che il nostro Padre Celeste si aspetta che i suoi figli esercitino l'integrità, la civiltà, la fedeltà, la carità, la generosità, la moralità e tutte le altre virtù. Prego che possiamo avere l'umiltà di cogliere l'occasione di agire secondo la nostra responsabilità e di dimostrare la nostra capacità a farlo. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Il coro e la congregazione canteranno ora un fermo sostegno. Dopo il coro ci parlerà sorella Ann M. Dibb, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. Seguirà l'anziano Russell M. Nelson del Quorum dei 12 Apostoli. Il coro quindi canterà L'amor regna qui sovrano.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. Alcuni anni fa, la mia attenzione fu colpita da un articolo di poche righe pubblicato nel quotidiano locale e che da allora non ho mai dimenticato. 4 persone sono morte e 7 operai sono stati salvati dopo essere rimasti appesi per più di un'ora alla parte inferiore di un ponte a 38 metri d'altezza a St. Catharines, in Ontario, Canada, dopo che l'impalcatura sulla quale stavano lavorando è crollata. Ero e continuo a essere affascinata da questa breve storia. Subito dopo aver letto quest'articolo, chiamai un'amica di famiglia che abitava a St. Catharines. Mi spiegò che quando successe l'incidente, quegli operai da circa un anno pittiravano il Garden City Skyway Bridge e avrebbero terminato il lavoro nelle successive 2 settimane. Dopo l'incidente, la polizia domandò ai responsabili perché quegli uomini non avevano nessun equipaggiamento di sicurezza. La risposta fu semplice. Erano dotati dell'equipaggiamento di sicurezza, ma avevano deciso di non indossarlo. Dopo il crollo dell'imparcatura, i sopravvissuti si erano appesi al bordo della travatura di acciaio di circa 2,5 centimetri ed erano rimasti su una piattaforma di acciaio di circa 20 centimetri per oltre un'ora, fino a quando le squadre di salvataggio li avevano raggiunti. Uno dei sopravvissuti raccontò che mentre aggrappato al ponte pensò molto alla sua famiglia. Disse: «Ringrazio il Signore perché oggi sono qua. Ho avuto paura». Da questo incidente si possono imparare molte lezioni e fare molti paragoni. Sebbene la maggior parte di noi non affronterà mai nella vita una situazione così drammatica e pericolosa, molti pensano che stiamo affrontando tempi che fanno paura. Possiamo provare solitudine, rapporti tesi, tentazioni, mancanza di fiducia, impedimenti fisici, perdita del tanto necessario lavoro. Possiamo essere messi alla prova con sentimenti di disappunto perché le nostre giuste speranze e i nostri sogni non si sono realizzati nei tempi desiderati. Possiamo interrogarci su quali sono le nostre capacità e temere la possibilità di un fallimento, persino nelle chiamate in chiesa e nella famiglia. Le prove e i pericoli che oggi affrontiamo, compresa la tolleranza della nostra società per il peccato, sono stati profetizzati dai profeti antichi e da quelli viventi. Sono reali e pericolosi quanto la minaccia di cadere da un ponte alto 38 metri e di andare incontro a una morte certa. La mia vita non è perfetta. Affronto molte avversità simili, come tutti noi. Sono d'accordo con l'espressione che l'operaio salvato ha pronunciato dopo aver vissuto quei pericolosi momenti appeso a quella travatura di acciaio. Ho avuto paura. Tuttavia, è importante notare che nelle scritture ci sono veramente poche storie di persone che hanno vissuto in una beata felicità e senza aver affrontato nessuna opposizione. Con la fede, la costanza e la rettitudine personale impariamo a superare le avversità e cresciamo. Ho trovato forza nella fiducia sconfinata che il presidente Monson nutre nel Padre Celeste e in noi. Egli ha detto: «Ricordate che avete diritto alle benedizioni del nostro Padre in questo lavoro». Egli non vi ha chiamati a lavorare in queste posizioni privilegiate per farlo da soli, senza guida, confidando nella buona sorte. Al contrario, Egli conosce le vostre capacità, è conscio della vostra devozione e muterà le vostre supposte incapacità in punti di forza riconosciuti. Il Padre Celeste non ci ha lasciati soli ad affrontare la nostra prova terrena. Ci ha dato tutto l'equipaggiamento di sicurezza di cui abbiamo bisogno per tornare a Lui con successo. Ci ha dato la preghiera personale, le scritture, i profeti viventi e lo Spirito Santo che ci guidano. A volte usare questo equipaggiamento può sembrare gravoso, imbarazzante e terribilmente fuori moda. Per usarlo correttamente sono necessarie diligenza, obbedienza e perseveranza. Dal canto mio, scelgo di usarlo. Dobbiamo tutti scegliere di utilizzarlo. Nelle scritture conosciamo un altro pezzo chiave dell'equipaggiamento di sicurezza, una verga di ferro. I discepoli del nostro Salvatore Gesù Cristo erano invitati a tenersi stretta a questa verga per trovare in sicurezza la via che portava alla vita eterna. Mi riferisco alla visione di lei, dell'albero della vita, di cui si legge nel Libro di Mormon. Grazie alla rivelazione personale divina, il profeta del Libro di Mormon, lei e suo figlio Nefi, ricevettero entrambi una visione del nostro stato probatorio terreno e dei pericoli che lo accompagnano. Lei dice: «E avvenne che sorse una bruma tenebrosa, sì, proprio una grandissima bruma tenebrosa, tanto che coloro che si erano avviati sul sentiero perdettero la via, cosicché vagarono lontano e si perdettero». E ancora, egli vide altre moltitudini spingersi innanzi, ed essi vennero ad afferrare l'estremità della verga di ferro e spinsero innanzi i loro passi, tenendosi costantemente alla verga di ferro finché giunsero fuori e caddero e mangiarono del frutto dell'albero, cioè l'albero della via, della vita. Dalla visione di lei apprendiamo che dobbiamo afferrare questa sbarra di sicurezza, la verga di ferro, che si trova lungo il nostro personale stretto e angusto sentiero, e tenerci stretti ad essa fino a quando raggiungiamo la meta finale della vita eterna con il nostro Padre Celeste. Nefi promise che chiunque si fosse tenuto stretto alla verga di ferro non sarebbe mai perito. Né le tentazioni, né i dardi feroci dell'avversario avrebbero potuto sopraffarli fino ad accecarli, per trascinarli alla distruzione. Vi invito a leggere ancora una volta i dettagliati resoconti di questa visione ispirata. Studiateli, meditateli e applicateli alla vostra vita quotidiana. In termini moderni possiamo dire che siamo invitati ad afferrare la presa. Dobbiamo tenerci stretti alla verga di ferro e non mollarla mai. Non è sempre facile tenersi stretti alla verga di ferro. Possiamo lasciarla a causa della pressione degli amici o dell'orgoglio, pensando di ritrovare la strada in seguito. Quando lo facciamo, lasciamo dietro di noi l'equipaggiamento di sicurezza. Nella sua visione lei vide molte persone che lasciavano andare la verga di ferro e gli dice, e molti scomparvero la sua vista, vagando per strade sconosciute. Nei momenti difficili della vita, anche noi possiamo trovarci a vagare per strade sconosciute. Desidero rassicurarvi che è sempre possibile ritrovare la strada. Grazie al pentimento, reso possibile dal sacrificio espiatorio del nostro Salvatore Gesù Cristo, possiamo afferrare di nuovo con una forte presa la verga di ferro e sentire ancora la guida amorevole del nostro Padre Celeste. Il Salvatore ci ha esteso questo chiaro invito. Pentitevi, tenetevi stretti e non lasciate andare. Io, come Nefi, vi esorto con tutte le energie della mia anima a prestare attenzione alla parola di Dio e a ricordarsi di obbedire sempre ai Suoi comandamenti in ogni cosa. Usate l'equipaggiamento di sicurezza che ci ha fornito. Tenetevi saldi e abbiate fiducia che il Padre Celeste vi benedirà per la vostra diligenza. So che il Vangelo restaurato è vero e so che siamo guidati da un profeta vivente di Dio, il presidente Thomas S. Monson. È un grande privilegio per me, è una benedizione essere sua figlia. E amo i miei genitori. Una sera in cui mi sentivo un po' scoraggiata dissi: «Oh papà, le benedizioni che viviamo come membri della Chiesa e le benedizioni del Tempio che ci sono promesse sono così belle. Se solo ci allungassimo per prenderle e scegliessimo di accettarle». Senza esitazione lui mi rispose: «Ann, sì, sono tutto. La mia preghiera sincera è che possiamo tenerci stretti alle verità eterne del Vangelo di Gesù Cristo, perché sono letteralmente tutto. Questa è la mia preghiera sincera, nel nome di Gesù Cristo. Amen».
Miei amati fratelli e sorelle, sono profondamente grato per ognuno di voi. Sono anche grato per il miracolo delle comunicazioni moderne che permettono a milioni di persone in tutto il mondo di ricevere questa conferenza. La tecnologia di oggi ci permette inoltre di usare telefoni senza fili e di scambiarci informazioni in modo veloce. Recentemente, Wendy e io stavamo svolgendo un incarico in un altro continente quando ci fecero sapere che era arrivato un altro bimbo nella nostra famiglia. Abbiamo ricevuto la bella notizia solo qualche minuto dopo la nascita, avvenuta dall'altra parte del mondo. Ancora più straordinaria della tecnologia moderna è la nostra possibilità di accedere a informazioni direttamente dal cielo, senza l'ausilio di hardware, software o di servizi a pagamento mensili. Questo è uno dei doni più belli che il Signore abbia mai offerto ai mortali. Egli ci invita generosamente dicendo: «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto». Questa offerta eterna di fornire rivelazioni personali è estesa a tutti i suoi figli. Sembra quasi troppo bella per essere vera, ma è vera. Ho ricevuto e risposto a quell'aiuto celeste e ho imparato che devo essere sempre pronto a riceverlo. Anni fa, mentre ero immerso nella preparazione di un discorso per la conferenza generale, mi svegliai da un sonno profondo con un'idea fortemente impressa nella mia mente. Presi subito carta e matita vicino al mio letto e scrissi il più velocemente possibile. Tornai a dormire sapendo di aver registrato quella forte impressione. La mattina seguente guardai il pezzo di carta e rimasi sbigottito vedendo che la mia calligrafia era proprio illeggibile. Tengo ancora carta e matita accanto al mio letto, ma scrivo con più attenzione adesso. Per avere accesso a informazioni dal cielo, bisogna prima di tutto avere una forte fede e un desiderio profondo. Bisogna chiedere con un cuore sincero e intento reale, avendo fede in Gesù Cristo. Intento reale significa che si intende veramente seguire la guida divina ricevuta. Il requisito successivo è quello di studiare diligentemente la questione. Questo concetto venne insegnato ai dirigenti di questa chiesa restaurata quando ancora stavano imparando come ottenere rivelazioni personali. Il Signore li istruì dicendo: «Io ti dico che devi studiarlo nella tua mente, poi devi chiedermi se sia giusto. E se è giusto, farò sì che il tuo petto arda dentro di te. Perciò sentirai che è giusto». Una parte dell'essere preparati consiste nel conoscere e obbedire ai relativi insegnamenti del Signore. Alcune delle sue verità eterne sono applicabili generalmente, come i comandamenti di non rubare, non uccidere e di non attestare il falso. Anche altri insegnamenti o comandamenti sono universali, come quelli riguardanti il giorno del Signore, il sacramento, il battesimo e la confermazione. Alcune rivelazioni sono state date in occasioni uniche, come nel caso di Noè, che dovette costruire un'arca, o come i profeti come Mosè, Lehi e Brigham Young, a cui fu comandato di guidare i loro seguaci in viaggi difficili. Il modello da tempo stabilito da Dio per insegnare i suoi figli tramite i profeti ci assicura che Egli benedirà ogni profeta e benedirà coloro che prestano attenzione ai loro consigli. Il desiderio di seguire il profeta richiede molti sforzi, poiché l'uomo naturale conosce ben poco riguardo a Dio e ancora meno riguardo al suo profeta. Paolo scrisse che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Il mutamento da uomo naturale a discepolo devoto è un potente cambiamento. Un altro profeta insegnò che l'uomo naturale è nemico di Dio. Lo è stato fin dalla caduta di Adamo e lo sarà per sempre e in eterno, a meno che non ceda ai richiami del Santo Spirito. Si spogli dell'uomo naturale e sia santificato tramite l'espiazione di Cristo, il Signore, e diventi come un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno d'amore, disposto a sottomettersi a tutte le cose che il Signore ritiene conveniente infliggergli, proprio come un fanciullo si sottomette a suo padre. Di recente ho notato questo potente cambiamento in un uomo che avevo incontrato per la prima volta circa 10 anni fa. Era avvenuta una conferenza di Palo nella quale suo figlio era stato sostenuto come membro della nuova presidenza di Palo. Il padre non era un membro della Chiesa. Dopo che suo figlio venne messo a parte, abbracciai questo padre e lo lodai di avere un figlio così bravo. Poi dichiarai solennemente: verrà il giorno in cui avrà il desiderio di essere suggellato insieme a suo figlio e a sua moglie in un sacro tempio. E quando quel giorno arriverà, sarò onorato di celebrare il suggellamento per voi. Durante il decennio successivo, non vidi più quell'uomo. 6 settimane fa, lui e sua moglie vennero nel mio ufficio. Mi salutò calorosamente e mi raccontò di quanto rimase spaventato dal mio invito quella volta. Non fece molto a riguardo, finché più avanti il suo udito cominciò a peggiorare. Allora si rese conto che il suo corpo stava cambiando e che il suo tempo sulla terra era davvero limitato. A tempo debito, alla fine perse l'udito. Allo stesso tempo si convertì e si unì alla Chiesa. Durante la nostra visita, egli riassunse la sua trasformazione completa dicendo: «Ho dovuto perdere l'udito prima di poter prestare attenzione alla grande importanza del suo messaggio. Poi realizzai quanto desiderassi che i miei cari fossero suggellati a me. Ora ne sono degno e preparato. Potrebbe, per favore, celebrare lei il suggellamento?» Li suggellai con un profondo senso di gratitudine per il Signore. Dopo una tale conversione, si può ricevere un ulteriore raffinamento spirituale. La rivelazione personale può essere affinata fino a diventare discernimento spirituale. Discernere significa setacciare, separare o distinguere. Il dono del discernimento spirituale è un dono celeste. Permette ai membri della Chiesa di vedere cose non visibili e sentire cose non tangibili. I vescovi hanno diritto a questo dono quando si trovano ad assolvere compiti, quali cercare i poveri e prendersi cura dei bisognosi. Grazie a questo dono, le sorelle possono vedere le tendenze del mondo e distinguere quelle che, anche se popolari, sono superficiali o persino pericolose. I membri possono discernere tra quelle cose che sono brillanti e fugaci e quelle che sono raffinate, che elevano e sono durature. Il discernimento era implicito negli insegnamenti importanti che il presidente John Taylor diede molto tempo fa. Egli insegnò ai presidenti di Palo, ai vescovi e altri, che è il diritto di coloro che detengono queste posizioni ottenere la parola di Dio con riguardo ai doveri della loro presidenza, affinché possano più efficacemente compiere i suoi sacri propositi. Nessuna chiamata o posizione nel sacerdozio è intesa per il proprio beneficio personale, per ricompensa o fama di coloro che la detengono, ma è data espressamente per adempiere i propositi del nostro Padre Celeste e per l'edificazione del Regno di Dio sulla terra. Noi cerchiamo di comprendere la volontà di Dio e poi di farla, assicurandoci che essa sia compiuta da coloro di cui abbiamo la responsabilità. Perché ognuno di voi riceva rivelazioni uniche rispetto alle proprie necessità e responsabilità, esistono alcuni punti essenziali. Il Signore vi chiede di sviluppare la fede, la speranza, la carità e l'amore, con occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio, poi con la vostra fede, virtù, conoscenza, temperanza, pazienza, gentilezza fraterna, pietà, carità, umiltà e diligenza. Potrete chiedere e riceverete. Potrete bussare e vi sarà aperto. La rivelazione da Dio è sempre compatibile con la sua legge eterna. Non contraddice mai la sua dottrina. Essa viene agevolata da una giusta riverenza per la divinità. Il Maestro diede questo insegnamento: io, il Signore, sono misericordioso e benevolo verso coloro che mi temono, e mi diletto a onorare coloro che mi servono in rettitudine e in verità fino alla fine. Grande sarà la loro ricompensa ed eterna sarà la loro gloria. Ad essi io rivelerò tutti i miei misteri e la mia volontà in merito a tutte le cose che riguardano il mio regno. Le rivelazioni non devono arrivare tutte in una volta, possono arrivare in modo graduale. Così dice il Signore Dio: io darò ai figlioli degli uomini linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco. E beati sono coloro che danno ascolto ai miei precetti e porgono orecchio ai miei consigli, poiché impareranno la saggezza, poiché a colui che riceve io darò ancora. La pazienza e la perseveranza fanno parte del nostro progresso eterno. Le rivelazioni non devono arrivare tutte in una volta. I profeti hanno descritto ciò che sentivano quando ricevevano delle rivelazioni. Joseph Smith e Oliver Cowdery riferirono che il velo fu tolto dalla nostra mente e gli occhi della nostra comprensione furono aperti. Il presidente Joseph F. Smith scrisse: mentre meditavo su queste cose che sono scritte, gli occhi della mia comprensione furono aperti e lo Spirito del Signore si posò su di me. Ogni membro può essere degno della rivelazione personale. L'invito di chiedere, cercare e bussare per ricevere la guida divina esiste perché Dio vive e Gesù è il Cristo vivente. Esiste perché questa è la sua Chiesa vivente. E noi siamo benedetti oggi perché il presidente Thomas S. Monson è il suo profeta vivente. La mia preghiera è che ognuno di noi possa ascoltare e seguire il suo consiglio profetico, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Bellissimo. Sia nell'aspetto che nel canto. Sarà ora mio piacere parlarvi. Dopo il mio discorso, questa riunione terminerà con il coro che canterà "Ho aiutato il mio prossimo in questo dì". La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Enrique Arfalabella dei 70. Miei amati fratelli e sorelle, in questa bellissima mattina vi saluto con il cuore pieno d'amore per il Vangelo di Gesù Cristo e per ognuno di voi. Sono grato per il privilegio di stare qui davanti a voi e prego di potervi trasmettere efficacemente le cose che mi sono sentito spinto a dire. Qualche anno fa, lessi un articolo scritto da Jack McConnell, medico cresciuto sulle colline a sud-ovest della Virginia, negli Stati Uniti, in una famiglia di 7 figli, con il padre ministro metodista e la madre casalinga. Le loro condizioni erano molto umili. Egli racconta che ogni giorno, durante la sua infanzia, quando la famiglia si sedeva intorno al tavolo per cenare, suo padre chiedeva a turno a ognuno: «Cosa hai fatto oggi per il prossimo?» I bambini erano spinti a compiere una buona azione tutti i giorni, così da poter fare rapporto al padre dicendo che avevano aiutato qualcuno. E il dottor McConnell definisce questa usanza il retaggio più prezioso lasciato da suo padre, poiché quella aspettativa e quelle parole ispirarono lui e i suoi figli ad aiutare gli altri per tutta la loro vita. Mentre crescevano e maturavano, la loro motivazione ad aiutare gli altri si trasformò in un desiderio interiore. Oltre alla distinta carriera medica del dottor McConnell, nella quale ha diretto lo sviluppo del test della tubercolosi chiamato Time Test, ha contribuito ai primi sviluppi del vaccino contro la poliomielite, ha supervisionato la scoperta del Tylenol e ha aiutato significativamente nello sviluppo della procedura dell'imaging a risonanza magnetica, o MRI. Ha creato un'organizzazione da lui chiamata Volontari in Medicina, la quale dà la possibilità a personale medico in pensione di fare volontariato in cliniche gratuite, aiutando i lavoratori che non hanno un'assicurazione sanitaria. Il dottor McConnell ha detto che il suo tempo libero, da quando è andato in pensione, si è tramutato in 60 ore settimanali di lavoro non pagato, ma che il suo livello di energia è aumentato e sta provando una soddisfazione che prima non aveva. Egli ha fatto questa affermazione: «È un paradosso della vita. Ho beneficiato di più io da volontari in medicina dei miei pazienti». Ora ci sono oltre 50 di queste cliniche sparse negli Stati Uniti. Naturalmente non possiamo fare tutti come il dottor McConnell e avviare cliniche sanitarie per aiutare i poveri. Ciò nonostante, esistono sempre i bisognosi e ognuno di noi può fare qualcosa per aiutare il prossimo. L'Apostolo Paolo ci ammonì dicendo: «Per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri». Rileggiamo insieme le parole ben conosciute di Re Beniamino nel Libro di Mormon: «Quando siete al servizio dei vostri simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio». Il Salvatore insegnò ai suoi discepoli: «Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi avrà perduto la propria vita per me, esso la salverà». Credo che il Salvatore ci stia dicendo che a meno che non perdiamo noi stessi nel servire gli altri, la nostra vita avrà ben poco valore. Coloro che vivono solo per se stessi, alla fine riducono il loro spirito e metaforicamente perdono la loro vita, mentre quelli che perdono se stessi nel servizio reso agli altri crescono e fioriscono, e di conseguenza salvano la propria vita. Nella conferenza generale di ottobre del 1963, la conferenza nella quale venni sostenuto come membro del Quorum dei 12 Apostoli, il presidente David O. McKay affermò: «L'uomo trova la più grande felicità quando si dedica interamente al servizio del prossimo». Spesso viviamo vicini uno all'altro, ma comunichiamo solo in modo superficiale. Vi sono coloro che, all'interno della vostra sfera di influenze, con le braccia tese, gridano: «Non v'è egli balsamo in Galad?» Sono sicuro che sia intenzione di ogni membro della Chiesa servire e aiutare coloro che sono nel bisogno. Al battesimo abbiamo promesso di portare i fardelli gli uni degli altri affinché possano essere leggeri. Quante volte il vostro cuore è stato toccato davanti alle necessità di qualcun altro? Quanto spesso avete pensato di essere quello che si offre per aiutare? E ancora, quanto spesso ha interferito con la vostra vita quotidiana? Vi avete lasciato che fossero altri ad aiutare, pensando che sicuramente qualcun altro se ne occuperà? Siamo così presi dalla nostra vita indaffarata, ma se dovessimo fermarci un attimo a riflettere e guardassimo quello che stiamo facendo, potremmo scoprire che ci siamo immersi in cose futili. In altre parole, troppo spesso passiamo la maggior parte del nostro tempo occupandoci di cose che non sono per niente importanti nell'insieme della vita, trascurando quelle che lo sono di più. Molti anni fa ho sentito una poesia che mi è rimasta nella mente e con la quale ho provato a dirigere la mia vita. È una delle mie preferite. Dice: ho pianto spesso nella notte per la grande miopia che mi ha reso cieco alle necessità altrui, mentre non ho mai avuto modo di dolermi di essere stato un po' troppo generoso. Miei fratelli e sorelle, siamo circondati da coloro che hanno bisogno della nostra attenzione, del nostro incoraggiamento, del nostro sostegno, del nostro conforto e della nostra gentilezza, sia che siano familiari, amici, conoscenti o sconosciuti. Siamo le mani del Signore qui sulla terra, con il comandamento di servire e confortare i Suoi figli. Egli conta su ognuno di noi. Potreste lamentarvi dicendo: riesco a malapena ad arrivare al fine della giornata facendo tutto quello che devo fare. Come posso offrire servizio agli altri? Che cosa posso fare di più? Poco più di un anno fa, prima del mio compleanno, venni intervistato dal Church News. Alla fine dell'intervista, il giornalista chiese quale fosse il regalo ideale che i membri della Chiesa nel mondo avrebbero potuto farmi. Risposi: trovate qualcuno che sta passando un momento difficile, che è malato o è solo, e fate qualcosa per lui o per lei. Fui sopraffatto quando quest'anno per il mio compleanno ricevetti centinaia di biglietti e lettere da membri della Chiesa nel mondo che mi raccontavano come avevano esaudito il mio desiderio espresso l'anno scorso. Gli atti di servizio variavano dall'assemblare kit umanitari a fare lavoro di giardinaggio. Decine e decine di primarie hanno sfidato i bambini a offrire servizio. Poi questi atti di servizio sono stati riportati e spediti a me. Devo dire che i metodi con cui sono stati raccolti sono molto creativi. Molti sono arrivati sotto forma di pagine unite in libri di varie forme e dimensioni. Alcuni contenevano bigliettini o immagini disegnate o colorate dai bambini. Una primaria molto creativa ha spedito un contenitore con dentro centinaia di piccoli peluche. Non sapevo che cosa fossero, ma ognuno rappresentava un atto di servizio compiuto durante l'anno dai bambini della primaria. Posso solo immaginare la felicità che hanno provato questi bambini nel raccontare il loro servizio e poi nel mettere questi piccoli peluche nel contenitore. Condivido con voi solo alcuni degli innumerevoli messaggi contenuti nei molti regali che ho ricevuto. Un bambino piccolo ha scritto: mio nonno ha avuto un infarto e io gli ho tenuto la mano. Una bambina di 8 anni ha scritto: mia sorella ed io abbiamo servito mia mamma e la famiglia mettendo in ordine e pulendo l'armadio dei giochi. Ci abbiamo messo qualche ora e ci siamo divertite. La cosa più bella è stata che abbiamo sorpreso mia mamma e l'abbiamo fatta felice perché non ci aveva neanche chiesto di farlo. Una bambina di 11 anni ha scritto: c'era una famiglia nel mio rione che non aveva molti soldi. Hanno 3 bambine. La mamma e il papà dovevano andare da qualche parte, così mi sono offerta di tenere le 3 bambine. Il papà stava per darmi una banconota da $5, ma gli ho detto: non posso prenderla. Il mio servizio era di tenere le bambine gratuitamente. Un bambino della primaria in Mongolia ha scritto che aveva preso l'acqua dal pozzo, così sua madre non avrebbe dovuto farlo. Da un bambino di 4 anni, senza dubbio l'ha scritto la sua insegnante della primaria: il mio papà è andato via per fare un addestramento militare per qualche settimana. Il mio compito speciale è quello di dare tanti abbracci e baci alla mia mamma. Scritto da una bambina di 9 anni, ho letto: ho raccolto delle fragole per la mia bisnonna. Mi sono sentita bene dentro. E un altro ha detto: ho giocato con un bambino che si sentiva solo. Da un bambino di 11 anni sono andato a casa di una signora, le ho fatto delle domande e le ho cantato una canzone. Mi sono sentito bene ad andarla a trovare. Lei era felice perché non riceve mai degli ospiti. Leggendo in particolare questo commento, mi sono venute alla mente le parole che scrisse molto tempo fa l'anziano Richard L. Evans del Quorum dei Dodici. Egli disse: non è facile per coloro che sono giovani capire la solitudine causata dal cambiamento della vita, da quando ci si prepara a essa e si lavora, a quando ci si deve tirare indietro. Dall'essere per così tanto tempo il centro di una famiglia, necessario e coinvolto nella vita familiare, e poi quasi improvvisamente a rimanere in panchina, a guardare gli altri vivere la loro. Questo è essere in solitudine. Dobbiamo vivere tanto tempo per imparare quanto possa essere vuota una stanza riempita solo di mobili. Ci vuole qualcuno, oltre al solito aiutante pagato, al di fuori delle case di riposo, qualcuno che serve non per il suo dovere professionale, per riportare alla mente i ricordi del passato e far vivere queste persone felici nel presente. Non possiamo riportarle al mattino della loro giovinezza, ma possiamo aiutarle a vivere nella dorata luce del tramonto, reso più bello dalle nostre premure e dal nostro amore sincero. Sono arrivati i bigliettini e commenti per il mio compleanno anche da parte delle classi dei giovani uomini e delle giovani donne che hanno fatto coperte per gli ospedali, hanno servito in mense per i poveri, hanno fatto i battesimi per i morti e svolto altri numerosi atti di servizio. Le società di soccorso, nelle quali si può sempre trovare un aiuto, hanno fornito molto più servizio di quello che fanno normalmente. Gruppi del sacerdozio hanno fatto lo stesso. Miei fratelli e sorelle, il mio cuore raramente è stato così toccato e grato quanto lo è stato quando mia moglie ed io abbiamo letteralmente passato ore a leggere i biglietti di questi regali. Il mio cuore ora è ricolmo mentre parlo dell'esperienza e contemplo la vita di coloro che sono stati benedetti come risultato sia di chi ha dato che di chi ha ricevuto. Mi vengono in mente le parole del capitolo 25 di Matteo. Venite, voi, benedetti del Padre mio, eredate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare. Ebbi sete e mi deste da bere. Fui forestiere e m'accoglieste. Fui ignudo e mi rivestiste. Fui infermo e mi visitaste. Fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiam veduto aver fame e t'abbiam dato da mangiare, o aver sete e t'abbiam dato da bere? Quando mai t'abbiam veduto forestiere e t'abbiamo accolto, o ignudo e t'abbiam rivestito? Quando mai t'abbiam veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Miei fratelli e sorelle, possiamo noi porci la domanda che il dottor Jack McConnell e i suoi fratelli e sorelle si ponevano ogni sera a cena? Cosa ho fatto oggi per il prossimo? Possano le parole di un inno conosciuto penetrare nella nostra anima e alloggiare nel nostro cuore. Non lo canterò. Ho aiutato il mio prossimo in questo dì, nelle sue necessità. Ho sorriso a chi era triste nel cuore. Se no, Ho vissuto invano. Ho reso più lieve l'altrui fardel, donando amore sincero. Ho sorretto qualcuno che nel suo cammin aveva bisogno di me. Quel servizio al quale tutti noi siamo stati chiamati è il servizio del Signore Gesù Cristo. Arruolandoci nella sua causa, Egli ci invita ad avvicinarci a Lui. Egli parla a voi e a me quando dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Se ascoltiamo attentamente, potremo sentire quella voce che da lontano ci dice, come se qualcun altro parlasse: va bene, buono e fedel servitore. È la mia preghiera che ognuno di noi possa qualificarsi per questa benedizione del nostro Signore, e la offro nel suo nome, nel nome del Signore Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
nostro amato Padre Celeste, inchiniamo il nostro capo di fronte a Te in questa mattina per dare grazie dell'opportunità che abbiamo avuto di ascoltare la Tua voce e la voce del nostro profeta e di altri dirigenti della Chiesa. Siamo grati per lo spirito che abbiamo sentito, per la testimonianza che abbiamo ricevuto nei nostri cuori e per il desiderio di mantenere i Tuoi comandamenti. Siamo grati per il nostro profeta, presidente Thomas S. Monson, per i suoi consiglieri e i membri del Quorum dei 12. Per favore, benedicili con salute e col Tuo spirito per questa grande Chiesa. Ora, Padre, Ti chiediamo la Tua benedizione perché noi possiamo seguire i consigli che abbiamo ricevuto in questa conferenza. Benedicici con un cuore umile, che noi possiamo sentire di nuovo la Tua voce e che possiamo applicare questo messaggio nella nostra vita. Proteggici mentre guideremo verso le nostre case. Ti chiediamo per le benedizioni di cui abbiamo bisogno nelle nostre famiglie, che noi possiamo vivere in armonia e amore uno per l'altro. Benedici i santi perché possano avere le cose di cui hanno bisogno e aiutare e proteggere i loro figli. Ti amiamo e diciamo queste cose nel suo sacro nome, di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 179th.
Vi abbiamo trasmesso la 179esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.